Andiamo a Vatican News, notizie del Vaticano.
Vatican News. Il Papa: bisogna avere il coraggio di sognare un'economia diversa al servizio di tutti.
Hai capito?
Che tipo di economia, dice lui? Un'economia diversa al servizio di tutti.
Guarda, fammi dire questo, guarda. Qualunque politico da bar può dire le stesse cose. Sognare un'economia diversa. Questi sono i suoi sogni. Cosa vuole? Americana, inglese, russa, cinese? Ma signor Papa, che uomo misterioso che lei è. Sappiamo che lei è di sinistra, quindi supponiamo che sarà un'economia marxista. Questo qui è chiaro come un libro chiuso.
Ma non credi che è anche peggio di una economia marxista? Perché sappiamo dalle profezie che l'economia che verrà sarà basata sul marchio della bestia.
Esatto.
Non si può comprare né vendere.
Sì, questo qui sta presente.
Non possiedi niente, sei felice.
Questo papa qui darebbe la gioia a qualunque dittatore, sarebbe la gioia di qualunque tiranno. Sogniamo un'economia diversa. Eccola qui, dice il tiranno, il dittatore. Ce l'ho io. Poi a livello prediche e slogan e propaganda, tutti predicano bene. Insomma, egregio signor Papa, che cosa dovremmo sognare? Forse il suo cattolicesimo marxista, che non è cattolicesimo normale. Questo Papa, sai che ha nominato più di 100 nuovi cardinali? E guarda caso, tutti sinistroidi, genderoidi, filomarxisti. Lui ha tramutato di fatto la gerarchia cattolica mondiale, compreso il Vaticano, in una dittatura religiosa di sinistra. Io credo che Dio l'ha lasciato fare, perché tra poco il suo Vaticano sparirà, sono convintissimo. E le povere pecorelle, come dicono le profezie, saranno disperse senza pastore.
Come sparirà il Vaticano?
Il Vaticano rappresenta la sesta testa del dragone di Apocalisse 17. Cinque teste sono cadute, dice Apocalisse 17. Una è, al tempo la profezia era Roma, 2000 anni fa, e dopo 2000 anni, oggi, una è il Vaticano. Il Vaticano sarebbe la estrema continuazione dell'impero romano. Quindi Apocalisse 17 dice cinque teste sono cadute, una è, e un'altra non è ancora venuta, quando verrà dovrà durare poco. Quanto? Apocalisse 13 dice 42 mesi, 3 anni e mezzo. Quindi questo dicono le profezie.
E come sparirà il Vaticano?
In stesso modo che sono spariti tutti gli imperi mondiali quando è arrivato il successivo. Quando è arrivato la Siria è sparito l'Egitto, è arrivato Babilonia è sparito la Siria.
Quindi il Vaticano distrutti. È uno delle teste?
Sì, sì.
È uno degli imperi il Vaticano?
È uno degli imperi.
Quale?
Il sesto.
Quello è l'impero romano, abbiamo studiato.
Roma è diventato il Sacro Romano Impero.
Ah, quindi il Vaticano e il Sacro Romano Impero e sono una e la stessa cosa?
Sì, infatti questi pelandroni gerarchici hanno avuto la grande idea di chiamare Chiesa Cattolica la Chiesa Apostolica Romana. Questa è un'abominazione, una blasfemia.
È vero.
Che i discepoli così che hanno a che fare con Roma? Zero! Però questi imbroglioni della curia e pelandroni, false guide, mercenari, per tenere soggiogate le pecorelle cattoliche, cosa hanno fatto? Non potevano chiamare l'impero romano che continua, e l'hanno chiamato la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Quindi praticamente l'impero romano continua nel Sacro Romano Impero, però fanno finta di chiamarsi cattolici. Mi sto riferendo alla la gerarchia, perché i cattolici seduti in chiesa domenica mattina a riposarsi non ci capiscono niente. Loro credono che quella è la chiesa, credono che la chiesa che Cristo ha fondato è quella romana. E poveracci, e perché gli hanno lavato il cervello, capito? dico, ogni settimana gli danno l'Eucaristia, quando invece l'Eucaristia è dentro il nostro cuore, si chiama Gesù, però lo mettono dentro uno sgabuzzino di oro, con la chiave di oro, lì ci abita Dio, che noia. Dio abita nel nostro cuore, pelandroni, dove è scritto? Galati 4:6, Dio ha mandato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori. Giovanni 1:12, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, ha dato potere di diventare figli di Dio. Gesù è nel nostro cuore. 1 Corinzi 3:16, voi siete il tempio di Dio. Non devi ricevere l'Eucaristia ogni domenica, ce l'hai già. Tu sei il corpo di Cristo, non il capo ma il corpo. Fratelli cattolici, vogliamo darci una svegliata, per cortesia. Non facciamo l'errore dei protestanti che si sono abbarbicati nelle loro dottrine e niente, anche loro sono fuori binario.
Domanda. In Apocalisse 13, da 11 in poi, vediamo...
Apocalisse che?
13. Capitolo 13, da 11 in poi, vediamo una seconda bestia che promuove un nuovo sistema di comprare e vendere basato sul marchio della bestia. E qui vediamo il Papa che promuove una nuova economia che lui sta sognando.
Lui sogna, questo sogna. Cos'è che sogna Gesù? Ma no, qual è Gesù? Sogna un'economia politica. Questo pelandrone che... L'unica immagine che c'è di Gesù è qualche quadretto attaccato alla parete con una candela.
C'è qualche collegamento tra quello che il Papa sta facendo e Apocalisse 13? E lui, la seconda bestia?
Beh, io ho sempre detto che questa è una perfetta immagine, questo Papa è un perfetto falso profeta di Apocalisse 13:11. Però ho avuto qualche dubbio perché così è conciato male questo qua. E poi anche... Non è che riesce a imbrogliare tutti quanti, imbroglia un po', insomma.
No, molti cattolici non lo seguono.
Sì, imbroglia, diciamo, i gesuiti, che sono come lui è un gesuita. E diciamo, cioè lui è più politico che cristiano. Questo qui non ha la minima idea chi è Gesù, chi è Dio. Va bene.
Quindi tu non credi che è un potenziale seconda bestia?
Ma c'ha tutti i numeri per essere il falso profeta, però secondo me è probabile che nomini qualcun altro, ha già parlato di rassegnare le dimissioni, ha detto che era già rassegnata le dimissioni, ha firmato tutto in caso di impedimento e lui dice già fatto il testamento, cioè praticamente è più morto che vivo, ho già capito. Ma un tipo come per esempio il suo braccio destro, Pietro Parolin, il veneziano lì, un tipo molto scaltro... Anche lui è anticristo e tutto. C'è una specie di cardinale Richelieu, questo Parolin. Lui sarebbe, diciamo, il giovane, più forte, eccetera. Cioè lo vedo più, probabilmente lo vedo più lui come il falso profeta. Perché questo qua ormai c'ha un piede nella fossa, l'altro su una buccia di banana. Non è che può andare avanti molto questo qua.
Sì, molto stanco, sì.
Cioè, poveraccio, anche salute, non è che sta molto bene. Gli funziona solo un polmone.
Oh.
E lui è cacciato male questo, cioè, insomma adesso non riesce neanche più a camminare, la porta in giro con la sedia a rotelle, poveraccio, e, insomma,
sì, ma è anziano, sì.
È anziano, giunge il tempo dell'ospizio, no?
Sì.
Va bene, Dio ci aiuti noi a morire evangelizzando nelle strade mentre portiamo il Vangelo, non in qualche ospizio per reliquie.
Amen.
Signore Gesù. Insomma, ti ho detto che ha nominato 100 cardinali, no?
Sì,
di 100,
sì.
Tutti di sinistra.
Mm-hmm.
E credo che, insomma, dal punto di vista di Dio, piuttosto che un pastore falso come questo Papa, è meglio senza. Due è meglio di uno, ma è meglio solo che mal accompagnati. Dio benedica le pecorelle cattoliche. Il Papa parla di avere un'economia finanziaria diversa. Ma che cosa accidenti vuoi? La vuoi marxista, capitalista? Ma ti vuoi spiegare? Lui, il suo nome deve essere Carlo Marx numero 2, altro che Francesco. Ma la sola economia veramente diversa è quella che questo falso Papa non predica mai. L'economia della parola di Dio. Andiamo a Luca capitolo 3 che parla dell'economia vera di Dio, che questo Papa, ma neanche un cocanocchiale può vederla, perché noi...
Luca 3?
Luca 3, 10 e 11, per favore. Questa è l'economia di Dio. Che, va bene, l'economia diversa. L'economia già nella Bibbia, pelandroni. Vogliamo andare alla Bibbia, per cortesia?
e la folla lo interrogava dicendo:
allora?
Allora che dobbiamo fare? Egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Luca 3, 10 e 11.
Cioè, come si traduce in cattolicese? Chi c'ha una banca dello IOR spalanchi le porte del diavolo di queste banche e condivide i soldi che avete rubato ai fedeli nei secoli.
Ecco, sì.
Ma questo è tabù, proibito parlarne, di queste scritture di condividere le tuniche, perché riguarderebbe le banche del Vaticano. E quindi per mettere le scritture in pratica, le banche ricche, sfondate dal Vaticano, ricche sfondate, dovrebbero cominciare a ridare ai loro poveri fedeli i beni depredati ai fedeli durante secoli, che hanno fatto arricchire il Vaticano ma impoverire i fedeli. Dio non sopporterà ancora per molto questa storia, di questa ipocrisia. Credo che siamo alla scena finale di quel teatrino del Vaticano, è un teatrino dei suoi non pochi pedofili, delle sue pacciamame, tranne che per quelli che si pentono con frutti. Non mi aspetto grande benedizione in cielo per questi imbroglioni, tutto il contrario. Quando si presenteranno questi imbroglioni, il Signore gli darà qualche calcione, dirà via di qua, chiamerà l'angelo con scarpone militare, dirà: mi vuoi sbattere fuori di qua questa robaccia qua? Infatti il Vangelo parla di gente che sarà cacciata via dal cospetto di Dio e sarà cacciata nelle tenebre, dove sarà pianti e stridore di denti, che io l'ho interpretato, quello lì, significare la nuova terra. Fuori, cacciati dalla Nuova Gerusalemme, nella nuova terra, dove leggi Apocalisse 22, 14, per favore, 14 e 15.
Apocalisse 22, 14.
Dice, dà una descrizione come sarà fuori della Nuova Gerusalemme, che è il posto che il Signore invita tutti ad andare, però prima c'è da passare un piccolo test. Devi diventare la sposa di Cristo. Per diventarlo, smettere di adorare i soldi, smettere di adorare te stesso, adorare il mondo, adorare questo o quell'altro, e anche se devi andare 40 anni a piedi nel deserto come Mosè, Caleb e Giosuè, tu vai avanti senza maledire Dio e dire: ah, vorrei tornare in Egitto, voglio morire in Egitto. No, caro, tu muori dove Dio vuole e stai zitto e chiudi la sala cinesca. Dimmi.
Lo leggo, Apocalisse 22?
Me lo leggi. Quello lì sarebbe, fratelli, una descrizione di quelli che vengono cacciati fuori dalla Nuova Gerusalemme, sposa di Cristo, e vengono cacciati fuori dove c'è pianto e stridore di denti.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 22, 14 e 15.
Quindi fuori dalla Nuova Gerusalemme, contrariamente alle sciocchezze che dicono del Signore di Geova, che saranno tutti sotto un alberello con un picnic sotto. Non è così, amici testimoni di Geova, siete fuori binario. Non siete testimoni di bugie. Fuori noi Gerusalemme, altro che picnic, cioè, ci sarà anche un picnic, ma ci sono anche, leggi un po', idolatri.
Ci sono anche cani, stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Cioè praticamente ci sarà ancora gente che cercherà di ucciderti, che cercherà di imbrogliarti, e non potrà ucciderti che non c'è più la morte, ma per quanto dipende da loro, ti ucciderebbero. Gente che ama la menzogna, gente che ti vuole imbrogliare, gente che dice: conta su di me, sono un amico, invece è un imbroglione. Vabbè, quindi essere cacciati a noi a Gerusalemme, fratelli, non è uno scherzo. Sarà meglio che ci prepariamo adesso qui tutti ad essere ricevuti come spose di Cristo. Concludi il passaggio, concludi il messaggio. prova, vai a Secondo Corinzi 11, 2, 3.
Secondo ecco, Corinzi e 11.
Chiudiamo qui, sì. Come diventare sposa di Cristo? Devi essere fedele.
Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Secondo Corinzi 11, 2 e 3.
Ci siamo?
Sì.
E allora, fratelli, qual è il messaggio per noi? Cerchiamo di lavare le nostre vesti nel sangue di Cristo. Come si fa? Dov'è la lavanderia automatica? Si lava con l'ubbidienza. Va bene? Col detersivo del Vangelo, del nostro credere, del nostro camminare con il Signore. Non importa se siamo grandi o piccoli, belli o brutti, ricchi o poveri. No, non importa. Essere fedeli. Però se camminiamo nella volontà di Dio non saremo poveri per molto tempo. Infatti vorremmo parlare anche tra oggi e domani, i fratelli che si lamentano, tutto mi va storto, non ho soldi per mangiare, no? Ma non è normale. Io ho fatto missionario, sono 50 anni che faccio missionario, sono stato giovane, adesso sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato la sua progenie a mendicare il pane. Cioè non è normale che voi non avete soldi come i fratelli ci scrivono per il pane, per le bollette, non è mica normale, a me non mi è mai capitato, mai successo. Ho avuto magari poco, però ho sempre avuto. Sono stato fedele nel Signore, deve essere fedele nel Signore. Va bene?
Sì, e ne parleremo di questo abbondantemente domani, perché credo che tanti fratelli hanno bisogno di questo soggetto.
E ci hanno scritto, non ho soldi per le bollette. Uno ci ha detto non ho soldi per comprare il pane. Ma che c'è qualcosa che non va, e non sì. È Dio, non è la mano di Dio che era accorciata. Non è soldi per la benzina, non è soldi per comprare una macchina vecchia, non è soldi per comprare. Non è normale. Guarda che stai sbagliando qualcosa.
La Bibbia ci dà la soluzione anche a questo.
Sì, abbiamo un messaggio su quello, che dice cercate prima il regno di Dio. Quindi evidentemente qualcuno che gli manca necessario non sta onorando Dio al primo posto con le sue primizie. Andiamo.